crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Come ogni mercoledì, l'appuntamento è quello con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati cari amici, come sempre al nostro appuntamento da Angela Ambrogetti. Iniziamo l'appuntamento da quello che è il momento più intenso della settimana, cioè l'udienza generale che questa mattina il Papa ha tenuto in aula Paolo VI, migliaia di pellegrini presenti. Ieri naturalmente intenso è stato il momento della visita del Papa alle popolazioni terremotate dell'Emilia, ma ci sono anche altre notizie di cui parleremo, ma iniziamo proprio con la catechesi dedicata alla preghiera che oggi Benedetto XVI ha iniziato con una riflessione sull'inno cristologico che San Paolo scrive nella lettera ai Filippesi. Ascoltiamo insieme le parole del Papa.
La nostra preghiera è fatta, come abbiamo visto nel mercoledì passati, di silenzio e di parola, di canto e di gesti che coinvolgono l'intera persona, dalla bocca alla mente, dal cuore all'intero corpo. È una caratteristica che ritroviamo nella preghiera ebraica, specialmente nei Salmi. Oggi vorrei parlare di uno dei canti o inni più antichi della tradizione cristiana che San Paolo ci presenta in quello che è, in certo modo, il suo testamento spirituale, la lettera ai Filippesi. Si tratta infatti di una lettera dell'Apostolo detta mentre in prigione, forse a Roma. Egli sente prossima la morte perché afferma che la sua vita sarà offerta in libazione. Nonostante questa situazione di grave pericolo per la sua incolumità fisica, San Paolo in tutto lo scritto esprime la gioia di essere discepolo di Cristo, di poter andare incontro fino al punto di vedere il morire non come una perdita, ma come guadagno. Nell'ultimo capitolo della lettera c'è un forte invito alla gioia, caratteristica fondamentale dell'essere cristiani e nel nostro pregare. San Paolo scrive: «Siate sempre lieti nel Signore», e lo ripeto, «siate lieti». Ma come si può gioire di fronte a una condanna a morte ormai imminente? Da dove, o meglio da chi, San Paolo trae la serenità, la forza, il coraggio di andare incontro al martirio e all'effusione del sangue? Troviamo la risposta al centro della lettera ai Filippesi, in quello che la tradizione cristiana denomina Carmen Christo, il canto per Cristo, o più comunemente inno cristologico, un canto in cui tutta l'attenzione è centrata sui sentimenti di Cristo, cioè sul suo modo di pensare e sul suo atteggiamento concreto e vissuto. Questa preghiera inizia con una esortazione: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù». Questi sentimenti vengono presentati nei versetti successivi: l'amore, la generosità, l'umiltà, l'obbedienza a Dio, il dono di sé. Si tratta non solo e non semplicemente di seguire l'esempio di Gesù come una cosa morale, ma di coinvolgere tutta l'esistenza nel suo modo di pensare e di agire. La preghiera deve condurre ad una conoscenza e ad una unione nell'amore sempre più profonde con il Signore, per poter pensare, agire e amare come Lui, in Lui e per Lui, e esercitare questo imparare i sentimenti di Gesù e la via della vita cristiana. Ora vorrei soffermarmi brevemente su alcuni elementi di questo denso canto che riassume tutto l'itinerario divino-umano del Figlio di Dio, ingloba tutta la storia umana. Dall'essere nella condizione di Dio all'incarnazione, alla morte di croce e alla esaltazione della gloria del Padre, è implicito dall'altra parte anche il comportamento di Adamo, dell'uomo dall'inizio. Questo inno a Cristo parte dal suo essere en morphe tutiu, dice il testo greco, cioè nell'essere, dall'essere nella forma di Dio, o meglio nella condizione di Dio. Gesù, vero Dio, vero uomo, non vive questo suo essere come Dio per trionfare o per imporre la sua supremazia. Non lo considera un possesso, un privilegio, un tesoro geloso. Anzi, spogliò, svuotò se stesso, assumendo, dice il testo greco, la morfe dulu, la forma di schiavo. La realtà umana segnata dalla sofferenza, dalla povertà, dalla morte. Si è assimilato pienamente agli uomini, tranne che nel peccato, così da comportarsi come servo, completamente dedito al servizio degli altri. Al riguardo, Eusebio di Cesarea, IV secolo, afferma: ha preso su se stesso le fatiche delle membra che soffrono, ha fatto sue le nostre umili malattie, ha sofferto e tribolato per causa nostra, questo in conformità con il suo grande amore per l'umanità. San Paolo continua delineando il quadro storico in cui si è realizzato questo abbassamento di Gesù, scrive: umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte. Il Figlio di Dio è diventato veramente uomo, ha compiuto un cammino nella completa obbedienza e fedeltà alla volontà del Padre, fino al sacrificio supremo della propria vita. Ancora di più, l'Apostolo specifica fino alla morte e una morte di croce. Sulla croce Gesù Cristo ha raggiunto il massimo grado dell'umiliazione, perché la crocifissione era la pena riservata agli schiavi e non alle persone libere. Mors torpissima crucis, scrive Cicerone. Nella croce di Cristo l'uomo viene redento e l'esperienza di Adamo è rovesciata. Adamo, creato a immagine e somiglianza di Dio, pretese di essere come Dio dalle proprie forze, di mettersi al posto di Dio, e così perse la dignità originaria che gli era stata data. Gesù invece era nella condizione di Dio, ma si è abbassato, si è immerso nella condizione umana, nella totale fedeltà al Padre, per redimere l'Adamo che è in noi e ridare all'uomo la dignità che aveva perduto. I padri sottolineano che egli si è fatto obbediente, restituendo alla natura umana, attraverso la sua umanità e obbedienza, quello che era stato perduto per la disobbedienza di Adamo. Nella preghiera, nel rapporto con Dio, noi apriamo la mente, il cuore, la volontà all'azione dello Spirito Santo per entrare in quella stessa dinamica di vita, come afferma San Cirillo di Alessandria, la cui festa celebriamo oggi. L'opera dello Spirito cerca di trasformarci per mezzo della grazia nella copia perfetta della sua umiliazione. La logica umana invece ricerca spesso la realizzazione di se stessi nel potere, nel dominio, nei mezzi potenti. L'uomo continua a voler costruire con le proprie forze la torre di Babele per raggiungere da se stesso l'altezza di Dio, per essere come Dio. L'incarnazione e la croce ci ricordano che la piena realizzazione sta nel conformare la propria volontà umana a quella del Padre, nello svuotarsi del proprio egoismo, per riempirsi dell'amore, della carità di Dio e così diventare veramente capace di amare gli altri. L'uomo non si trova rimanendo in se stesso, affermando se stesso, l'uomo si trova solo uscendo da se stesso. Solo se usciamo da noi ci troviamo. E se Adamo voleva imitare Dio, di per sé non ha avuto male, ma ha sbagliato nell'idea di Dio. Dio non è uno che vuol solo grandezza. Dio è amore che si dà, già nella Trinità, poi nella creazione. E imitare Dio vuol dire uscire da se stesso, darsi nell'amore. Nella seconda parte di questo inno cristologico della lettera ai Filippesi il soggetto cambia. Non è più Cristo ma è Dio Padre. San Paolo sottolinea che è proprio per obbedienza alla volontà del Padre che Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Colui che si è profondamente abbassato, prendendo la condizione di schiavo, viene esaltato, innalzato sopra ogni cosa dal Padre, che gli dà il nome di Kyrios, Signore, la suprema dignità e signoria. Di fronte a questo nome nuovo, infatti, che è il nome stesso di Dio nell'Antico Testamento, ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Gesù che viene esaltato è quello dell'ultima cena, che depone le vesti, si cinge di un asciugamano, si china a lavare i piedi agli apostoli e chiede loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Questo è importante ricordare sempre nella nostra preghiera e nella nostra vita. L'ascesa a Dio avviene proprio nella discesa dell'umile servizio, nella discesa dell'amore, che è l'essenza di Dio, e quindi la forza veramente purificatrice che rende l'uomo capace di percepire e di vedere Dio. L'inno della lettera ai Filippesi ci offre qui due indicazioni importanti per la nostra preghiera. La prima è l'invocazione Signore, rivolta a Gesù Cristo, seduto alla destra del Padre. È Lui l'unico Signore della nostra vita, in mezzo ai tanti dominatori che la vogliono indirizzare e guidare. Per questo è necessario avere una scala di valori in cui il primato spetta a Dio. Per affermare con San Paolo, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. L'incontro con il risorto gli ha fatto comprendere che è Lui l'unico tesoro per il quale vale la pena spendere la propria esistenza. La seconda indicazione è la prostrazione, il piegarsi di ogni ginocchio, come dice San Paolo con il profeta Isaia. Nella terra e nei cieli, che richiama un'espressione del profeta Isaia, dove indica l'adorazione che tutte le creature devono a Dio, la genuflessione davanti al Santissimo Sacramento o il mettersi in ginocchio nella preghiera esprimono proprio l'atteggiamento di adorazione di fronte a Dio anche con il corpo. Da qui l'importanza di compiere questo gesto non per abitudine e in fretta, ma con profonda consapevolezza. Quando ci inginocchiamo davanti al Signore, noi confessiamo la nostra fede in Lui, riconosciamo che è Lui l'unico Signore della nostra vita. Cari fratelli e sorelle, nella nostra preghiera fissiamo il nostro sguardo sul crocifisso, sostiamo in adorazione più spesso davanti all'Eucaristia per far entrare la nostra vita nell'amore di Dio che si è appassato con umiltà per elevarci fino a Lui. All'inizio della catechesi ci siamo chiesti come San Paolo potesse gioire di fronte al rischio imminente del martirio e della sua effusione del sangue. Questo è possibile soltanto perché l'Apostolo non ha mai allontanato il suo sguardo da Cristo sino a diventargli conforme nella morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Come San Francesco davanti al crocifisso, diciamo anche noi, Altissimo, glorioso Dio, illumina le tenebre del mio cuore, dammi una fede retta, speranza certa e carità perfetta, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. Amen.
La giornata di ieri è stata davvero particolare per Papa Benedetto XVI, che si è recato in visita in Emilia-Romagna nei luoghi colpiti dal terremoto dello scorso mese. Un momento molto suggestivo, soprattutto quando il Papa si è fermato davanti alla chiesa dove è morto Don Ivan Martini, e poi l'incontro con la popolazione che si è stretta attorno al Papa, che ha voluto rassicurarli e parlare a lungo con loro. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Ho sentito sempre più forte il bisogno di venire di persona in mezzo a voi. Così, con la semplicità di un padre che vuole stare accanto ai figli nel momento del bisogno, Benedetto XVI si è rivolto ai terremotati di Rovereto, di Novi e con loro idealmente a tutti quelli che nel nord Italia sono stati colpiti dal sisma. È una visita breve quella del Papa, che dà però grande speranza. Il Papa ricorda la testimonianza eroica di Don Ivan Martini, morto nel crollo della sua chiesa di Rovereto, e incoraggia la voglia di ricostruire della gente.
Non siete, non sarete soli. In questi giorni, in mezzo a tanta distruzione e tanto dolore, voi avete visto e sentito come tanta gente si è mossa per esprimervi vicinanza, solidarietà, affetto. La mia presenza in mezzo a voi vuole essere uno di questi segni di amore e di speranza.
Ringrazia dunque i volontari. Ne manca di rivolgere un forte appello alle istituzioni, ad ogni cittadino, ad essere come il buon samaritano che non passa indifferente davanti a chi è nel bisogno e assicura che la Chiesa sarà sempre vicina alle loro sofferenze.
La Chiesa vi è vicina e vi sarà vicina con la sua preghiera e con l'aiuto concreto delle sue organizzazioni, in particolare della Caritas, che si impegnerà anche nella ricostruzione del tessuto comunitario delle parrocchie.
Voi, conclude il Papa, siete gente che tutti gli italiani stimano per umanità, socievolezza, laboriosità e giovialità. Rimanete dunque fedeli alla vostra vocazione di gente fraterna e solidale e affronterete ogni cosa con pazienza e determinazione.
All'Angelus di domenica scorsa già Benedetto XVI aveva anticipato questa sua visita, ma soprattutto aveva fatto una riflessione sulla festa di San Giovanni Battista che si è celebrata proprio il 24 giugno.
Chi sostiene la mano che sempre il Papa tende in segno di solidarietà verso chi ha bisogno allevia le miserie di tanti in molte parti del mondo. È un fatto noto che Benedetto XVI ha voluto nuovamente sottolineare nel giorno in cui la Chiesa italiana ha scelto di devolvere le collette delle messe per le opere di carità del Papa, e una di esse vedrà il Pontefice in prima linea tra soli due giorni.
Dopodomani, a Dio piacendo, farò una breve visita nelle zone colpite dal recente terremoto nel nord Italia. Vorrei che fosse segno della solidarietà di tutta la Chiesa e perciò invito tutti ad accompagnarmi con la preghiera.
Se un gesto di solidarietà dettato dalla fede è un segno di un bene possibile che migliora la vita, la giornata di oggi fa riflettere anche su un bene oltre le possibilità umane, che la vita la salva. È ciò che si coglie nella storia di Giovanni il Battista, la cui vita è il segno, ha ripetuto il Papa, che nulla è impossibile a Dio.
I quattro Vangeli danno grande risalto alla figura di Giovanni Battista, quale profeta che conclude l'Antico Testamento e inaugura il Nuovo, indicando in Gesù di Nazareth il Messia, il consacrato del Signore. In effetti, sarà lo stesso Gesù a parlare di Giovanni in questi termini. In verità io vi dico, fra i nati di donna, non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui.
Anche la nascita del Battista avviene in un clima di solidarietà, quella che Maria, in attesa di Gesù, porta sollecita alla madre di Giovanni. Un gesto, ha concluso Benedetto XVI, che il cristiano non deve dimenticare.
Cari amici, la Vergine Maria aiutò l'anziana parente Elisabetta a portare a termine la gravidanza di Giovanni. Ella aiuti tutti a seguire Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, che il Battista annunciò con grande umiltà e ardore profetico.
Nella settimana appena trascorsa sono iniziate anche le visite ad Limina dei diversi gruppi dei vescovi della Colombia. Il Papa li ha incontrati e ha rivolto al primo gruppo un discorso che parte da diverse prospettive e arriva anche a diversi punti. Il crescente pluralismo religioso, ha detto, è un fattore che richiede una seria condizione. Ha parlato soprattutto del rapporto con le comunità pentecostali ed evangeliche. Ce ne parla Benedetta Capelli.
Il Papa conosce gli sforzi dei vescovi colombiani per arginare l'oblio di Dio. Sottolinea come in passato, nel paese latinoamericano, la fede sia stata uno dei collanti culturali della società, ma oggi anche qui la crisi dei valori spirituali e morali ha inciso negativamente sui credenti. La presenza di comunità pentecostali ed evangeliche in Colombia, come in molte parti dell'America Latina, dice Benedetto XVI, non va ignorata né sottovalutata. È invece uno sprone perché il popolo di Dio si senta chiamato a purificare e rivitalizzare la propria fede anche in vista dell'anno della fede. Da qui uno sguardo alla situazione di molti che in Colombia soffrono, a partire da chi è ingiustamente detenuto.
Che sono vittime di disastri naturali.
Da chi è vittima di disastri naturali, i poveri, i campesinos, coloro che hanno perso il lavoro e ne cercano un altro emigrando, coloro che sono costretti ad abbandonare la loro famiglia a causa della violenza. Così il Papa chiede un servizio fraterno e disinteressato verso i più deboli, servizio che nasce dall'amore di Dio e non dal calcolo umano.
E in settimana in udienza dal Papa anche la Coldiretti, un momento molto significativo perché il Papa ha parlato all'Assemblea Nazionale della Coldiretti anche di quanto la crisi economica abbia colpito duramente l'agricoltura. Considerato che alla base dell'attuale difficoltà economica vi è una crisi morale, ha detto il Papa, adoperatevi con sollecitudine affinché le istanze etiche mantengano il primato su ogni altra esigenza. Termina così anche per oggi il nostro appuntamento, naturalmente a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa. 7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.